Sì, è un vero piacere venire per aprire il libro di Ezechiele, proprio rispondendo alla domanda come mai questo libro sia rimasto piuttosto negletto rispetto ad altri testi profetici. Potrebbe dipendere dalla sua storia. Dunque, i fratelli ebrei, quindi i rabbini, diciamo, della fine del primo secolo, quindi negli anni 90 dell'era cristiana, come loro sanno, a Iamnia decisero il canone ebraico, quello che noi chiamiamo Tanakh. E a differenza di quello che si potrebbe così pensare o sospettare, che per esempio il libro del Qohelet o il libro del Cantico potessero costituire un problema dal punto di vista canonico, cioè potessero subire una maggiore resistenza ad essere inseriti tra i testi canonici appunto, di Tanakh, essi non hanno avuto mai nessuna difficoltà ad esserlo invece. Il libro di Ezechiele invece l'ha avuto, e poi come? Per quali motivi? Ne diciamo due, ma il primo è proprio perché questo libro è stato scritto in esilio. Oggi gli autori sono concordi nel non accettare quello che invece fino a 50 anni fa era un po', come dire, il parere su cui concordavano gli studiosi, che cioè i primi 10 anni della, come dire, scrittura, diciamo, profetica, e quindi della sua missione, la missione di Ezechiele, sarebbero stati svolti a Gerusalemme. Poi, una volta, no, che ci fosse stata invece la seconda, ultima grande tornata di esilio, cioè nel 587, Ezechiele sarebbe andato appunto in esilio, e da lì poi avrebbe scritto, come dire, la seconda parte diciamo, della sua opera. Oggi gli studiosi invece concordano nel dire che Ezechiele avesse scritto sempre comunque da Tel Aviv. Oggi c'è una Tel Aviv in Israele, ma Tel Aviv invece è una sorta di zona di periferia dove si concentravano gli esuli israeliti dopo il 597. Forse loro, no, avendo studiato diversi profeti, ricorderanno che nel 597 ci fu la prima grande tornata di esuli, la più numerosa, al seguito del re Joachim. Quindi Ezechiele, appunto, lui lo dice proprio all'inizio, sarebbe stato esule in quel tempo. Però lo sviluppo del suo libro ha fatto pensare, secoli passati, che Ezechiele fosse rimasto ancora in Israele per scrivere la prima parte. Allora, tutto invece, noi oggi diciamo, il testo di Ezechiele fu scritto in esilio. E allora i rabbini che stilano l'elenco del canone dicono: la Shekinah non può rivelarsi fuori dalla terra di Israele. La Shekinah, sappiamo cos'è, non si può rivelare fuori dalla terra di Israele, e quindi, siccome un libro scritto in esilio, naturalmente non può accadere questo, non può essere introdotto nel canone. Il secondo motivo ci verrà subito quasi proprio, non solo agli occhi, ma anche al naso, mi permetterei di dire, allora, il fatto perché è un libro che parla di momenti, di un'esperienza che il profeta fa di impurità, di impurità. È un libro quindi davvero che sporca le mani, però in senso negativo, non in senso sacro, come i rabbini usano questa espressione, ma in senso invece proprio negativo, di impurità, di contaminazione. Quindi l'esilio, e poi l'esperienza di un profeta che è costretto addirittura a giacere sui propri stessi escrementi. Tanto per prepararvi al linguaggio del libro di Ezechiele. E tra l'altro ha un aggravante, perché è sacerdote. Già, no? Subito all'inizio del libro, versetto 3, dice Ezechiele che era sacerdote. Il sacerdote ha, rispetto a un circonciso che non sia sacerdote, tanti altri precetti ulteriori di purità. E quindi c'è questo: non solo, ma ci sono tante condizioni che vedremo, no? Toccare, che deve vivere il profeta Ezechiele, proprio che assumono assolutamente un valore simbolico rispetto a quella, appunto, che dovesse essere la condizione infelice degli esuli, quindi dei circoncisi, quando dovettero vivere in un territorio che fosse appunto impuro, perché pagano, perché presso i babilonesi, presso le rive del torrente Chebar, presso, diciamo, la città di Babilonia. Allora, le impurità si moltiplicavano, dovevano mangiare un cibo che non era puro, eccetera, eccetera. Quindi il libro mostra la consapevolezza della necessità della purità, dell'integrità, della separazione dell'ebreo dagli altri popoli, nella fattispecie da Babilonia, dai babilonesi. Nello stesso tempo però racconta una storia diversa, cioè racconta che è stato necessario contaminarsi. Il primo quindi a contaminarsi è proprio Ezechiele. Quindi quando nella storia di un popolo come quello di Israele occorre una rovina così grande come quella dell'esilio, questo popolo gioca forza che debba rivedere proprio la sua prassi religiosa e non può non contaminarsi comunque con gli stranieri. Allora, vedete, con gli stranieri diciamo, come già questo spaccato iniziale, io l'ho posto non per nulla, è tutto molto, come dire, calcolato, perché lo stesso spaccato noi lo ritroveremo pari pari nella storia della Chiesa delle origini, quando i giudeo-cristiani si troveranno proprio a dover difendere ancora la purità, a dover difendere la tavola, cioè a rifiutarsi di mangiare con i non circoncisi, e per contro la forza di un Paolo che può essere davvero subito, no, metterei una prima cucitura, paragonato ad Ezechiele, perché invece Paolo dice non c'è niente, no, che possa essere, non so, dice noi possiamo mangiare tranquillamente anche il cibo di animali che sono sacrificati agli idoli, perché Paolo dice per noi gli idoli sono nulla, non sono nulla, quindi possiamo mangiare tutto. E allora il grande contrasto che Paolo mette in pratica, proprio mette, esercita contro un cristianesimo giudaico, un cristianesimo originario che volesse mantenere ancora, che ritenesse di essere, no, davvero fedele nella misura in cui non si contaminasse con i non circoncisi, ecco, lo stesso tipo, diciamo, di conflitto, di contrasto e anche di racconto noi abbiamo in fondo nel libro di Ezechiele. Bene, allora questo forse è un motivo per cui già questo libro poi è stato. Vorrei, ecco, così, non tanto per curiosità, quanto perché oggi capita una cosa strana nella Chiesa Cattolica, in Italia quantomeno. Ci sono dei nostalgici del Concilio di Trento e ci sono delle molte parti, mi sembra, no? Molte voci che vengono da diverse provenienze, diciamo, che si trovano a contestare il Concilio Vaticano II, addirittura appunto rimpiangendo in fondo il Concilio di Trento, non il Concilio Vaticano I, che resta piuttosto in ombra. Allora, il Concilio di Trento si è svolto tra il 1545 e il 1563. Insegnanti di religione, se ricordo la memoria, sono 18 anni praticamente, sono stati tre i momenti. Bene, allora, perché cito Ezechiele? Perché è stato citato al Concilio di Trento, Ezechiele, dal Cardinal Pacheco. Il Cardinal Pacheco dice: se si pensa donde sgorgano così tante eresie nel mondo cattolico, si scopre che la fonte è una sola, la versione dei libri sacri in vernacolo. Cominciamo a dire che cos'è il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento individua, non tutti, è un cardinale, però siamo, noi citiamo i nomi, ovviamente, perché quando si dice, ah, bello il Concilio di Trento, poi non si sa né in che lingua, per esempio, sono i documenti del Concilio di Trento, per cui uno dice bello, ma in che lingua era scritto? Per cui io la conosco quella lingua per poterlo apprezzare. Parlo dei più giovani, qui tutti loro conoscono il latino, suppongo, ma i più giovani sono i più nostalgici, no? di ciò che non conoscono, ovviamente. Allora, lì si diceva, appunto questo, che fonte delle eresie, tutti sappiamo che il Concilio di Trento sia stato una grande risposta alla riforma luterana, alla riforma, quella che poi noi chiamiamo la controriforma oppure la riforma cattolica. E quindi, allora, la radice persino della riforma, quindi di quello che storicamente si chiama lo scisma d'Occidente, perché è stato questo, è la versione dei libri sacri in vernacolo. Chi aveva fatto la versione dei libri sacri in vernacolo? Martin Lutero, il quale aveva tradotto in tedesco la Bibbia ebraica, perché lui era andato a quella che Gerolamo chiamava l'ebraica veritas. Anche Gerolamo con Ezechiele ha avuto qualche problema. Dice proprio che gli facessero male gli occhi e il ventre mentre traduceva Ezechiele, perché Ezechiele, insomma, non è proprio rose e fiori. Bene, e allora Lutero traduce e addirittura, appunto, tutti noi sappiamo che la lingua tedesca abbia, noi abbiamo la Divina Commedia, la lingua tedesca come base proprio letteraria, come grande vocabolario alla Bibbia, la traduzione di Lutero. Quindi, insomma, non bisogna tradurre per niente, dice il Concilio di Trento, è meglio non tradurre per evitare le eresie. Quanti sono favorevoli invece a tradurre, perché poi la Chiesa Cattolica si è trovata dinanzi a questa, c'era stata la traduzione, insomma, in tedesco, quindi alla no, eventualità o meno, ecco, non so se no, abbiamo bene in testa che passo successivo positivo alla traduzione in lingua vernacola, quando è stato nella Chiesa Cattolica, quanti secoli dopo? Non vi voglio interrogare, col Concilio Vaticano II, perché è lì, quindi insomma, qualche secolo è passato. Bene, allora, quanti sono favorevoli ammetteranno che l'Apocalisse di Giovanni, le epistole di Paolo, e specie quella ai Romani, qui se ci tolgono la lettera ai Romani, che ci resta? Senza la lettera ai Romani, eh? No, questo è per inciso. La dottrina anche cattolica, beh, la lettera ai Romani è indispensabile, penso, proprio indispensabile. Poi, il libro di Ezechiele. Riparto, quanti sono favorevoli alla versione dei libri sacri in vernacolo ammetteranno che l'Apocalisse di Giovanni, le epistole di Paolo, specie quelle romani, il libro di Ezechiele e simili non debbono essere concessi al popolo, alla gente semplice, alle donnicciole. Sarei pure io che sto qui, a molti di noi. Beh, questo è un po' la storia di Ezechiele, ho fatto una scelta. Tantissimi altri anche, come dire, motivi anche simpatici e curiosi si possono trovare nella storia di questo libro. Dunque, il testo, seguiamo un attimo, no? Visto qualche brevissima scaletta introduttiva, che chiamo però presentazione più che introduzione. Loro sono studenti di Bibbia e sanno che ci sono tante questioni delle fonti, ci sono tanti metodi, no? Per poter approcciare un testo biblico. Ci sono i tanti metodi storico-critici, ci sono i metodi sincronici. Oggi ci sono anche letture che vengono fatte con dei filtri che possono essere, non so, sociologici, psicologici, tecnologici, da tanti altri, no? Le letture naturalmente della Bibbia, l'ermeneutica poi, no? È molto ricca e molto vasta, d'accordo. E poi c'è una lettura teologica naturalmente dei testi. Io allora appunto mi limito velocissimamente a dire alcune cose proprio di presentazione, non di introduzione, non so, quella che è la redazione del testo, la questione dell'autore eccetera, perché non avremo tempo e non è questa la sede per fare. Se volete, nel mio piccolo libro che non ho tirato fuori e poi magari lo mettiamo qui, c'è qualcosa, c'è poco perché è una, come dire, un volume insomma di buona divulgazione, spero che possa essere considerato, però appunto se volete poi ho anche una bibliografia aggiornata casomai per fare studi più specifici, diciamo, di carattere anche di critica letteraria eccetera, per chi conoscesse l'ebraico. Beh, allora, fatta questa premessa, il testo è molto ordinato, è molto semplice di per sé, sono 48 capitoli che hanno appunto il pregio, il merito di essere disposti in un modo che proprio denuncia dal nostro punto di vista che sia comunque stato sistemato in un periodo da eventuali diciamo discepoli di Ezechiele o da chi avesse poi sistemato i testi per il canone da introdurre nel canone, si capisce che ci sia la mano di qualcuno che abbia ordinato questo materiale, d'accordo? Quindi pensare che sia stato Ezechiele a scrivere questo, nessuno lo fa e neanche noi lo facciamo, d'accordo? Un solo diciamo autore. Allora c'è un'introduzione dove c'è una visione, sottolineo solo le parti caratteristiche. La visione è tipica di Ezechiele, ci sono 4 grandi visioni, ma ce ne sono poi anche altre minori. La profezia di Ezechiele è specialmente visione, non è così per tutti i profeti, ci sono profeti in cui le visioni invece sono, noi sappiamo che il la parola che noi diciamo profeta, però no, i profeti sono visionari, Roé, José e Naví, classica triade lessicale per indicare i profeti. I profeti, i primi profeti sono dei sognatori, poi sono anche dei visionari, perché il visionario è quello che vede qualcosa durante il giorno, diciamo, non nel sonno, i sognatori sono quelli che lo vedono nel sonno, e poi ci sono appunto, no, quelli che invece usano la parola. La parola, il termine profeta, e appunto i Naví sono quelli appunto, no, che raccontano, che parlano, che proclamano, che anticipano, eccetera, come noi sappiamo. Allora, quindi la profezia può derivare da un'immagine, da una visione, può derivare poi invece anche da una parola. Dio dice una parola e il profeta naturalmente racconta, trasmette questa parola. C'è sempre una metabolizzazione da parte del profeta. Il profeta metabolizza sia la visione sia la parola di Dio, non la restituisce mai, non dobbiamo pensare mai al profeta come al filo di un telefono, non è questo il profeta. Il profeta porta pena. Il profeta, no, deve vivere le cose che Dio suggerisce, ma deve anche deve viverle, quindi quando sono cose negative, come nel caso di Ezechiele, vedremo addirittura che Ezechiele rimarrà disabile. Ecco, sì, Ezechiele è un profeta anche disabile, oltre a tante altre cose, e ha tante forme di disabilità. Al punto che ci sono stati degli studiosi, soprattutto questo era uno sport che delle esegesi degli anni 70, io sono arrivata al Bibbio negli anni 90, quindi un po' tardi, ormai i metodi sincronici insomma erano più utilizzati, così, quindi l'esegesi storico-critica aveva compiuto forse il suo tempo più di fulgore, ma allora ci sono stati studiosi che hanno appunto addirittura fatto una sorta di diagnosi delle malattie di Ezechiele. Allora rimane muto, poi rimane fermo, quindi ha paraplegico, perché rimane per 390 giorni fermo da una parte, da un fianco, e poi questa parte si riattiva e invece si ammala all'altra parte, nel senso proprio la paralisi, la possiamo chiamare fisica. Ma tutto questo sta dentro, è decodificabile. Direi che noi possiamo decodificare ogni cosa se facciamo una lettura, diciamo, teologica, ovviamente, dobbiamo fare una lettura teologica, altrimenti... Ma i simboli nella Bibbia sono simboli che hanno una valenza teologica. Anche l'Apocalisse ha dei simboli che comunque si possono decodificare, e si decodificano specialmente seguendo la storia dei simboli. Non so, c'è la nube. Noi troviamo, non so, la nube qui nel libro di Ezechiele, all'inizio, quando c'è appunto la visione, no? C'è il vento, la nube, il fuoco, e poi c'è questa Merkavah, questo argano strano, questo carro chiamato, eccetera, molto strano. E però la nube, noi sappiamo che è un simbolo. Teofania. Di cosa? Teofania. E quindi andiamo subito al Sinai. Ma poi nel Nuovo Testamento ci sarà un ulteriore sviluppo, quindi noi riusciamo a capire Apocalisse, l'Apocalisse, dove c'è tanto anche Ezechiele, nell'Apocalisse c'è Daniele, eccetera. E se conosciamo la Bibbia da Genesi, la Bibbia funziona così, per me è il criterio ermeneutico di interpretazione della Bibbia, quindi quando parliamo anche di simboli, il Salmo 62, no, appunto, versetto 12, che dice: una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Questo è già il simbolo, no? Mette insieme. Allora, la Bibbia ci aiuta perché c'è una storia dei simboli. Ok, questo è un piccolo inciso. Allora, la visione, ecco, c'è una visione nell'introduzione. Gli autori considerano i primi tre capitoli un'introduzione. Preferirei, dal mio punto di vista, chiamarlo invece proprio testo di vocazione. Non sono l'unica, ecco, ma qui c'è proprio, non è un'introduzione, non c'è l'introduzione nel libro di Ezechiele, ma si parte proprio dentro, cioè c'è questa grande visione, dentro poi capitolo 2 ci sarà proprio la parola che Dio rivolge, è una vocazione davvero solenne, perché ben tre capitoli sono dedicati ad essa. C'è la rivelazione di Dio, un Dio molto complesso, l'immagine di Dio è molto complessa, e Ezechiele che viene chiamato figlio dell'uomo. Già qui noi vediamo che profezia sia quella di Ezechiele. È una profezia in cui Ezechiele diventa figlio Ben Adam, figlio dell'uomo, che significa proprio l'uomo, l'umano. Non ha nessuna prerogativa, come si può dire, diversa rispetto al figlio dell'uomo, al partner di Dio che è Israele, ma c'è una polarità. Dio è grandissimo attraverso tutta questa grande visione che viene scritta di lui, e il figlio dell'uomo, il suo invece interlocutore, appare davvero nudo, appare, è Adamo stesso, è l'essere umano. Quindi la fragilità di questo profeta è estrema. Non c'è un profeta più fragile di Ezechiele. E quindi è simbolo veramente di un popolo che vive la sua estrema fragilità. Perché qual è il momento più fragile del popolo di Israele? Quando viene distrutto il Tempio, viene distrutta la città e questo popolo viene distrutto a sua volta, ma c'è una parte che va esule, vive la morte, perché i 40 anni o 70 secondo Geremia, anni di esilio sono una tomba per Israele. Israele vive a Gerusalemme, vive nella terra promessa, vive lì dove c'era il Messia, vive lì dove c'era il Tempio e dove risiedeva Dio. In esilio, no? Simbolicamente l'esilio è veramente una tomba per Israele. Ma allora questo profeta, che è proprio polare rispetto a questo Dio che ha abbandonato il suo popolo, che è scappato, diciamo, via addirittura, come vedremo, dal suo popolo, però la grandezza di questo profeta è nel fatto che egli possa vedere Dio, possa vedere un Dio che cammina, che si muove. Questo è un aspetto su cui poi torneremo nella seconda parte, perché è frutto di una mia riflessione ulteriore che sono riuscita a fare su Ezechiele, partendo dallo studio del Vangelo di Luca, studio dell'opera lucana. Quindi approfitto per dire agli studiosi di Bibbia che già da un po' di anni, naturalmente, gli esegeti portano avanti il lavoro intertestamentario di rapporto. Quello che è interessante è questo, è che il Nuovo Testamento è il più grande, diciamo così, commentario al Primo Testamento. Quindi per noi il Nuovo Testamento è una chiave ermeneutica incredibile del Primo Testamento, e non soltanto, come è stato pensato, penso davvero di poter dire, fino a 40-50 anni fa, che invece il nuovo completa l'antico. E quindi no, il nuovo, mentre, diciamo così, completa l'antico, l'antico fa capire il nuovo, nello stesso tempo il nuovo diventa una chiave davvero per capire quello che potesse essere, in questo caso il libro di Ezechiele. Allora, bene, questo è già la presentazione in pieno, diciamo, della tipicità del profeta. Questa distanza così forte, abissale, Dio è la vita, il profeta è nella morte. Procederei con questa presentazione secondo la meccanica proprio della stesura dei rotoli. Noi sappiamo che i rotoli vengono scritti dalla parte centrale e poi si fanno delle aggiunte, cioè un conto sono i codici, un conto sono i rotoli. I codici si scrivono dalla prima pagina all'ultima, invece i rotoli si scrivono dalla parte centrale, e quindi le parti laterali sono le ultime. Allora, la parte centrale di questo testo è una parte che vede che cosa? La condanna delle nazioni, quindi la speranza già in nuce, perché le nazioni verranno condannate, la parte 25-32 del libro. Allora, sfogliandolo come se fosse un rotolo, che cosa vediamo? Che questo libro di Ezechiele, che racconta l'orrore della fine di Gerusalemme, è un film horror, sì, è vero. È un film che potrebbe fare Tarantino, perché è pieno di sangue, di impurità, di cose terribili, anche di corruzione, eccetera, oggi. È un film fantasy anche, fantasy, perché ci sono tante immagini, chi l'ha letto lo sa, è vero, ma il cuore di questo libro che cos'è? È un sottosuolo di speranza. La speranza è il sottosuolo del libro di Ezechiele. Quindi gli oracoli di condanna contro le nazioni già preludono a che cosa? Al riscatto da questa fine, da questo orrore che noi appunto saremo costretti comunque a guardare, seppure in maniera, questo, in questa occasione, poi spero che tutti loro a casa vadano curiosamente a leggere il libro e soprattutto a farlo conoscere ai giovani, perché oggi, insomma, Harry Potter, davvero, non voglio banalizzare Ezechiele e né banalizzare Harry Potter. Cioè, se Harry Potter è un bestseller, c'è un motivo, c'è una ragione, no? È perché evidentemente il linguaggio che utilizza, le immagini, i simboli, anche queste strane figure miste, no? Di parti animali, parti umane, ecco, questo è tipico del libro di Ezechiele, è tipico un po' dell'apocalittica, ma Ezechiele davvero, a differenza dell'Apocalisse, che è troppo teologico, cioè troppo, è molto preoccupata, no? Di tutto quello che è lo spessore teologico. In Ezechiele sempre c'è anche lo spessore teologico, ma mi permetto di dire, c'è anche un po' una leggerezza, quasi, una leggerezza di queste immagini così strane. Ma allora, la prima parte, no, dicevamo, capitoli 1-3, quello che abbiamo detto, alla fine noi lo stesso abbiamo una visione, visione all'inizio, visione alla fine. Le parti più recenti, sono la prima e l'ultima, ci dicono proprio la visione. La prima parte ci dice come Ezechiele ebbe quella visione, ebbe una visione dalla distanza assoluta da Dio, ebbe quella visione, la prima visione, sulle rive del torrente Chebar, siamo quindi in Babilonia, nelle periferie di Babilonia, dove c'era, diciamo, la Little Jerusalem, una parte della città, una periferia in cui c'erano soprattutto gli ebrei. L'ultima parte del libro, cioè i capitoli 40-48, ci dicono il contenuto però di questa visione. Prima ce ne sono state tante altre, ma la visione finale è la più lunga, la più dettagliata, la più proprio descritta nei minimi particolari. E indovinate che cos'è? È una nuova Gerusalemme. Cioè, è inutile che facciamo i confronti con l'Apocalisse, perché sono continui praticamente nell'Apocalisse. Loro ricorderanno che, no, nel capitolo 21-22 si parla della nuova Gerusalemme. Cioè, qui c'è una nuova Gerusalemme, ma da dove nasce la nuova Gerusalemme? Nasce dal Tempio. Allora, come all'inizio c'era una figura umana, perché poi tra tanti animali, tante forme, le ruote, eccetera, che ci sono nella visione iniziale, però c'è sempre la presenza umana e praticamente Dio stesso si rivela come uomo all'inizio, così è alla fine, c'è un uomo che è una specie di perito, di geometra, un geometra che ha in mano gli strumenti per misurare. E che cosa misura? Ma prima di tutto il terreno dove deve sorgere il tempio. Pensate, Ezechiele scrive queste cose quando ancora il Tempio non era stato neanche distrutto. Ezechiele parla della fine di Gerusalemme, ma lo fa anticipando. Lui vede la fine di Gerusalemme da dove? Dall'esilio, perché è andato su tra i primi nel 597, quando Gerusalemme sarà distrutta nel 587. Quando lui lo vede, 5 anni prima, lui vede la distruzione di Gerusalemme, lui non solo vede la distruzione del Tempio, no? E poi di tutta la città, ma vede anche i motivi per cui li vede. Beh, allora, il profeta veramente è qualcuno che legge il presente, leggendo il presente, vedendo cosa c'è dentro le stanze, lo potremmo fare anche noi, perché quello che accadrà è già qui, l'intelligenza sul presente ci permette di dire cosa accadrà fra un anno, fra due, fra te. Così funziona nella profezia biblica. Bene, allora lui, insieme a questa profezia della fine, che cosa già vede però? Allora, il Tempio sarà distrutto, ma ne sarà ricostruito un altro. Un altro Tempio che sorgerà da un fiume che c'è sotto al Tempio, sgorga da sotto al Tempio, e che praticamente poi arriverà fino al Mediterraneo, l'Equato, il Gicon si chiama questo fiume, eh? E insomma è come se fosse perché Ezechiele è un testo sacerdotale, quindi qual è il testo sacerdotale? Insomma, ci sono, no? Levitico, sì, ma anche in Genesi c'è, no? Certo. Va bene, certo. E sarebbe il primo capitolo di Genesi, ma non importa, ci sono anche altri piccoli pezzi, ma insomma questo fiume naturalmente è una sorta di fiume di tutta la terra, perché ridà vita poi a tutta la terra, così come in Genesi 2 c'era una sorgente da cui venivano quattro canali che chiamavano Gicon, Pison, Tigri e Eufrate. Bene, e allora questa speranza è molto forte, sarà ricostruito 40-48, poi ritorno dentro, sarà ricostruito il Tempio, sarà ricostruita la città, ci sarà una differenza, sarà ricostruito anche tutto il popolo. Allora, erano 12 le tribù di Israele, erano i figli maschi, poi sapete, ci sono stati anche i figli di Giuseppe, d'accordo, perché Levi non ha una parte in questa eredità, ma c'è una differenza, la differenza è questa, che il popolo di Israele che verrà fuori dopo il nuovo tempio, la nuova terra, insomma la nuova nazione, la gente, chi sarà? Ci sarà anche una parte per gli stranieri. Gli stranieri entrano col libro di Ezechiele e non con la lettera ai Romani, che non andava bene al Concilio di Trento. Entrano con il libro di Ezechiele a far parte delle tribù che avevano diritto di avere la terra. Mi spiego, qui davvero dobbiamo ripensare al libro di Giosuè, che invece vedeva che cosa? Gli stranieri facevano parte, avevano diritto, sì, certo, c'era assolutamente anche nella Torah un dovere di accogliere lo straniero, perché anche tu sei stato straniero, d'accordo? Ma lo straniero faceva parte, no, di quelle cinque categorie di poveri, cioè i poveri, gli orfani, le vedove, i leviti, che non avevano una parte, e gli stranieri, erano queste cinque categorie. Oggi, con Ezechiele, invece, gli stranieri hanno la loro parte, che significa? Fanno parte del popolo eletto. Questo è Ezechiele. Siamo nel VI secolo avanti Cristo. Eppure quanta fatica poi è stata fatta, perché poi c'è stata tutta una lettura di Ezechiele, per cui Ezechiele sarebbe il padre del secondo tempio, ma il secondo tempio è stato molto rigido, no? C'è stata un'interpretazione molto rigida, integrista potremmo dire, ma tutte questioni che richiederebbero tantissimo tempo, insomma, un corso annuale qui a Bibbia Aperta a Padova, per dire è un libro davvero, è un crocevia, è un momento importantissimo, no? Questo libro. Ok, allora abbiamo detto la prima e l'ultima, abbiamo detto quella centrale, ci mancano le due parti laterali. Oracoli di condanna contro Giuda, i capitoli 4-24. Che cosa corrisponde in questa struttura che chiamiamo concentrica? Il chiasmo è solo nelle parti laterali. Concentrica perché, abbiamo detto, in mezzo c'è la condanna contro le nazioni, e questo è quello, no, appunto, che farà, che articolerà le parti successive. Invece, appunto, in maniera corrispondente ci sono nella seconda e nella quarta parte oracoli di condanna contro Giuda e anche Israele, perché poi appunto vedremo per quale motivo, 4:24, e oracoli di salvezza per Giuda e Gerusalemme, che però sarà riunita la sorella Israele. Allora, quindi Ezechiele che cosa postula? Che cosa postula? Che cosa annuncia? La riunificazione di quale regno? Di quello di Salomone, perché loro si erano separati dopo Salomone, con Roboamo e Geroboamo. Insomma, è un incrocio storico non indifferente. Quindi è un libro che interpreta, allora, perché queste visioni? La prima grande visione è la Merkavah, poi abbiamo un'altra grande visione, la gloria che abbandona il Tempio, poi abbiamo la visione delle ossa aride, per ricordare solo le visioni più straordinarie, fantasmagoriche, qualcuno ha detto, di Ezechiele, quindi le ossa, no, che poi piano piano si rimpolpano, e poi l'ultima, i capitoli appunto 40-48, questa ricostruzione del Tempio, della città, della terra e del popolo addirittura. E quindi insomma è una cosa veramente straordinaria. Questo ci fa capire che la profezia, questo punto, diciamo, nel libro di Ezechiele, è creatrice. La profezia veramente è un segno, è sacramentale. Quello che dice poi si realizza. Ecco, davvero la parola del profeta diventa come la parola di Dio. La parola di Dio, mentre viene pronunciata, crea, è efficace. E così è la parola profetica. Il protagonista poi, no, naturalmente, di questa parola sarà lo spirito, non per nulla lo spirito, e in questo noi poi troveremo proprio una grande relazione con l'opera lucana, perché anche la Chiesa nasce dallo spirito, dalla Pentecoste. Questo libro è assolutamente da accostare alla Pentecoste, perché quando non c'è più niente di fisico, perché ormai non esiste più Giuda, sono rimasti gli Anawim, chi è rimasto? Qualcuno, ma non saranno loro a dar vita, no? All'Israele del Secondo Tempio. Quando il corpo è finito, diciamo, no? È distrutto, risorge lo spirito. E questo è Ezechiele. Se noi non conoscessimo Ezechiele non potremmo capire la risurrezione del corpo di cui parla Gesù e che appartiene a Gesù. Allora, la resurrezione, perché noi, diciamo, cioè i cristiani, insomma, il Vangelo, Gesù dice chi non perde la sua vita non la ritroverà. Ecco, Ezechiele parla della perdita di questa vita. Lui vive la perdita, lui vive il mutismo, lui vive la paralisi, lui vive la corruzione, lui vive la parola dell'orrore, della morte. Parole terribili noi troveremo in questo libro. I padri che divorano i loro figli. Altrove Geremia parla di madri che nel libro delle Lamentazioni che mangiano i propri figli, ma qui ci sono i padri che mangiano i propri figli. Voi direte, beh, impressiona quasi di meno. No, teologicamente deve impressionare di più, perché è il padre porta il nome, cioè i padri che divorano i figli è come dire Israele divora se stessa e quindi scomparirà questo popolo naturalmente, ed è veramente terribile anche nelle esemplificazioni. Bene, tutto questo però non è l'ultima parola, ma è, come dicevo prima, un sottosuolo di rinascita. Allora, no, ci sarà un grande elemento che verrà proprio ad essere anche qui protagonista della rinascita, e sarà il cuore. Forse loro ricorderanno che Ezechiele è quel libro dove al capitolo 36 c'è il primo grande intervento cardio di trapianto di cuore del mondo, penso, del mondo almeno letterario, cioè della Bibbia sicuramente, quindi noi appunto, no, abbiamo dovuto aspettare diversi secoli per fare poi dei trapianti di cuore, e lì invece si dice io che cosa farò? Asporterò il cuore, il vostro cuore, e voi avete un cuore di pietra e io vi metterò un altro cuore, un cuore di carne. Questa è veramente un'operazione, diciamo così, di resurrezione del corpo. Questa, da qui parte la resurrezione del corpo. Allora, il corpo è nuovo. Dopo questa morte, questa fine, passando per questa morte, non scomparirà Israele, anzi rinascerà, ma a partire appunto dal cuore. Perché? Perché il cuore, nella Torah, è stato il luogo dove Dio ha stabilito con Israele l'alleanza. L'alleanza, no, perché lui, il libro del Deuteronomio, nello Shema dice «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore». È il primo, puoi dire, organo per noi, dove Israele ha detto sì al, è un simbolo, anch'esso diventa una metafora e poi anche un simbolo. Quindi ci vuole un cuore nuovo, cioè un nuovo Israele che rinasce con questo cuore, e poi naturalmente il suo corpo è lo spirito che riuscirà a farlo rinascere. E quindi ciò che verrà sarà assolutamente un popolo nuovo. Poi torneranno, eccetera. E questo appunto è Ezechiele. Vorrei presentare un attimo il profeta. Ma il profeta ha tante caratteristiche. Io sono innamorata di Ezechiele, anche di Geremia, che è stato il mio primo grande amore, eccetera. Però Ezechiele è veramente... ho riletto il mio libro così, perché era tanti anni che non lo guardavo più. Ho dovuto persino acquistarlo, perché non ce l'avevo più. E devo dire che adesso, no, dopo tanti anni che ho fatto, no, diversi altri studi, vorrei riprenderlo veramente, ma perché trovo una grandissima modernità. Mm-hmm. Per esempio, ecco, la modernità di questi corpi che sono misti. Sono corpi fatti, no? La Merkava è fatta anche di macchina. Non solo, no, non so, per esempio, no, corpo umano misto a diversi altri corpi animali, anche nelle mitologie, ma qui c'è proprio anche la macchina, perché ci sono le ruote. C'è una macchina strana, perché la Merkava è veramente una macchina virtuale, Perché? Come funziona questa macchina? Allora, è una figura, diciamo, poi alla fine si rivela umana, no? Che però ha facce di animali, poi questi quattro animali sarebbero quelli che poi finiscono
Presi
agli
per
evangelisti, no?
iconi.
Però poi hanno ali, no? Quindi hanno diversi arti, diciamo, di animali, queste quattro figure. Però poi ci sono delle ruote. Queste ruote, questi animali si muovono su queste ruote, ma si muovono ognuno verso la direzione che ha davanti a sé. Quindi è impossibile, come si fa a farla una macchina del
Virtuale.
genere? Si può fare, come dico, spesso al computer, si può fare tutto questo, si può fare virtualmente. La posa mentale è quella virtuale, no? Che noi abbiamo quando pensiamo a una cosa che fisicamente, diciamo, meccanicamente è impossibile, pensiamo, ma virtualmente è possibile. E poi questa, sì, anche divinità umana, ma anche, no? E questa vicinanza quindi ad un umano, che però se la divinità è così umana, l'umano deve essere divino. E quindi c'è uno sconfinamento di canoni, no? Di misure del corpo, eccetera, e anche di caratteristiche. Allora, il profeta è un sacerdote, l'abbiamo già detto, dunque è un sacerdote, però c'è una cosa strana, che è anche un profeta. Geremia è figlio di sacerdote, non perché Helkiah è suo padre, era sacerdote di Anatot. Geremia però già, siccome è figlio dei sacerdoti di Anatot, diciamo, i sacerdoti di Anatot non officiavano in Gerusalemme, quindi già c'era questa distanza tra comunque la profezia, diciamo, anche sacerdotale di Geremia e proprio il ministero sacerdotale. Invece di Ezechiele si dice che fosse sacerdote. Uno che è sacerdote comunque officia da sacerdote, ma c'è un fatto che, vabbè, di lui non si dice mai che officia, anzi è sempre lontano. E di fatto poi lui è un profeta. Ma allora c'è tutta un'istanza critica nei confronti del sacerdozio, nel modo stesso in cui lui diventa sacerdote, cioè officia come profeta. Lui è sacerdote, però di fatto fa il profeta. Do per scontato che tutti noi ricordiamo la differenza tra il sacerdote e il profeta. I sacerdoti con i profeti non sempre andavano d'accordo nel passato. Basti pensare ad Amos, no? Amos naturalmente fu addirittura dal santuario di Betel scacciato perché appunto dal sacerdote. E quindi i sacerdoti avevano garanzie rispetto ai profeti. I profeti erano un po' il grillo parlante, erano la coscienza del re, quelli che ricordavano il re, eccetera. E poi anche i sacerdoti, c'è cioè tutta una grande rubrica, chiamiamola, della letteratura profetica che possiamo chiamare di critica profetica al culto. Amos, ma anche Geremia, Isaia. Allora, come mai adesso, in questo tempo, in cui tra l'altro lui annuncia che cosa? L'abbattimento del tempio, così come anche Geremia si è per questo, così come anche Gesù si è per questo, peraltro. Quindi, ecco, c'è un legame. E allora, ci dobbiamo riflettere su questo particolare sacerdozio e poi ci ritorneremo. Lui è anche un vedovo. Amava molto sua moglie, la moglie era la luce dei suoi occhi, ma lui ha perduto la moglie. C'è solo un celibe nel Primo Testamento, no? Il grande celibe del Primo Testamento è Geremia. Il celibato non è una virtù nel Primo Testamento, è mancanza di benedizione da parte di Dio. Ma anche la vedovanza è una cosa triste. E qui c'è sicuramente un aspetto simbolico. È un deportato, allora un sacerdote, un vedovo, un deportato tra i primi. È muto, è un profeta muto. Cominciamo a dire, ma com'è quest'uomo, davvero? Farò aderire la tua lingua al palato e resterai muto, questo no, dice Dio al capitolo terzo, siamo ancora nel testo della vocazione. Quando poi ti parlerò io ti aprirò la bocca, però io adesso 7 giorni lui resta muto, ha la vocazione e deve appunto restare muto. Poi geometra ho messo insieme e paralizzata. Figlio dell'uomo, prendi, capitolo 4, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te. Lui è un geometra, un ingegnere, insomma anche un perito perché misura anche la terra. Disegnaci sopra una città, Gerusalemme. È, io lo immagino, Ezechiele con il modellino di Gerusalemme. È, come dire, è un plastico proprio di Gerusalemme. Lui deve disegnare questo e deve disporlo. Dice poi, intorno a questa città, rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli accampamenti, colloca intorno gli arieti. Si chiama, no, la poliorcetica, cioè l'arte dell'assedio. Tu devi farti il plastico di Gerusalemme e poi la devi assediare praticamente. Prendi poi una teglia di ferro e mettila come un muro di ferro tra te e la città. E tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata, anzi, tu la assedierai. Chi è il profeta? Questo profeta così fragile, questo profeta che perde il titolo di profeta, perché non si chiama Navi, non si chiama Roè, non si chiama José, perde perfino l'onomastica, diciamo, del profeta, e ridiventa un uomo proprio come tutti gli altri, assedierà la città. Tu la assedierai, in che senso va compreso? Perché dobbiamo capire. Allora, Gerusalemme sarà assediata, ma chi sarà ad assediare Gerusalemme? Storicamente, concretamente, sarà l'esercito di Nabucodonosor che assedierà Gerusalemme. Ma nella Bibbia tutto viene da Dio, vero? E chi è il profeta? Il profeta pronuncia una parola nel momento in cui lui addirittura non solo la pronuncia qui, la disegna, la scolpisce, diciamo, questa realtà, pone lui stesso in assedio questa città, perché questa è Dio che ha dato, naturalmente, questa parola a lui. Guardate, come dire, gli eventi della storia dipendono dalla profezia, in bene e in male, bene e male. Dovremmo pensare molto a questo. Quando noi, ecco, come dire, la Bibbia tutto permette di essere a un lettore tranne fatalista. Non esiste la fatalità. Adesso i poveri siriani, poveretti, è una fatalità che sono in quelle condizioni. No, non è una fatalità. Qualcuno ha posto l'assedio prima ancora che arrivino. Non è così? Questa è la profezia. La profezia è una parola sulla storia che può demolire la storia o costruire la storia. Certamente qui il senso è provvidenziale, cioè è Dio che chiede al profeta di assediare, nel senso che l'assedio di Nabucodonosor ci sarà perché questa è stata la parola di Dio. Mettiti poi a giacere sul fianco sinistro, io ti carico delle iniquità di Israele. L'assedio, di fatto, questa paralisi, che lui vive, che sta fuori, noi pensiamo, è già su. Quindi, come farà Gesù a caricarsi i peccati dei peccatori? L'espiazione è più di una profezia, non è espiazione, perché è un po' diverso, qui dobbiamo stare molto attenti, ma troppe cose non le possiamo dire. Qualcosa possiamo dire, non possiamo mai capire un testo del genere, perché è il linguaggio stesso che è abissale, ha troppi livelli, quindi è impossibile. Allora, per il numero di giorni in cui giacerai su di esso, espierai le sue iniquità. Io ho contato per te gli anni della sua espiazione. È la sua espiazione come un numero di giorni, 390 giorni, i giorni dell'assedio, o di una prima parte praticamente dell'assedio. Allora, lui è su, lui è il profeta. Allora, mentre la città vivrà l'assedio come morte, come distruzione, come padri che mangiano i figli e madri che divorano il frutto del loro grembo, come desolazione, come peste, fame, guerra, così come aveva detto anche Geremia, che Geremia e Ezechiele sono 10 anni che tutti e due profetizzano, usando praticamente le stesse parole, l'uno dall'esilio, l'altro in Gerusalemme, essi lo vivranno come morte, come orrore. Questo orrore sarà vissuto in maniera davvero sacramentale, non saprei quale altra con la S minuscola utilizzare, cioè il profeta vivrà sul suo corpo quell'assedio, ma dal corpo del profeta, tra il corpo del profeta e quell'assedio c'è una pentola di ferro, cioè lì molti moriranno, ma Ezechiele sarà superstite. Il superstite ridarà vita a Gerusalemme. Questa è la dinamica di questa storia così. È difficile, però poi è alla base. C'è stato appunto un autore che si chiama Ferdinand Klostermann, negli anni 70 appunto andava molto di moda questa cosa, che lui dice, io ritengo dimostrato che bisogna, è in tedesco ma io appunto ho traduzione, che dobbiamo considerare Ezechiele come un uomo che già predisposto alla catalessia, da uno stato di sofferenza e debolezza fisica, fu improvvisamente colpito da questa infermità in seguito ad una visione che lo turbò nel 30° anno. Ecco, qui è, se volete potete andare a leggere tutta questa teoria, è stata ripresa poi anche da altri, per cui Ezechiele avrebbe patito di paralisi, di afasia totale, di catalessia addirittura per tutto questo. Se poi no, vi potete divertire. Ritengo che tutto questo sia assolutamente improprio come interpretazione del testo, perché qui c'è di mezzo la funzione del profeta quando Dio ha deciso di mettere a una prova estrema la sua città, cioè di distruggerla. È Dio stesso che ha voluto questa distruzione, perché Ezechiele dirà le ragioni. Perché nel Tempio del Signore che cosa accadeva? Ci andiamo tra un attimo dopo la pausa, ma naturalmente la potenza del profeta è che riuscirà a riportare proprio Dio verso il suo popolo, a farlo rinascere in un certo senso proprio da quei brandelli di paralisi, di corpo consunto, di corpo, che erano assolutamente provati, ormai erano degli scarti, direbbe Papa Francesco, ma da questi scarti rinascerà il grande, grande popolo, diciamo, che poi sarà quello del secondo tempio.